Quest'anno è il tema del discernimento e quindi sono stati selezionati e scelti alcuni brani che possono aiutarci ad affrontare questo tema sotto diverse angolature. Questa mattina è stato scelto un brano che possa aiutarci ad affrontare il tema il discernimento tra il bene e il male, che è un tema molto grande, molto vasto. Noi ci lasciamo aiutare dal testo famoso del capitolo 3 della Genesi, il cosiddetto testo del peccato originale, passato alla storia in questo modo, anche se sono molti i temi che soggiacciono a questo racconto e a questo brano. Proprio a carattere introduttorio, il testo è quasi unanimemente considerato ormai da quelli che studiano la Bibbia, quindi dagli esegeti, un testo scritto dopo l'esilio, quindi tra il terzo e il quarto secolo avanti Cristo, quando nell'esilio il popolo di Israele si è confrontato con la sapienza persiana e alla luce di questo confronto ha cercato, a partire dalla sua sapienza, di dare risposta alle grandi domande: da dove veniamo, da dove viene il male, perché i fratelli si odiano. A queste grandi domande ha voluto rispondere con un racconto che evidentemente non è un racconto storico. Gli esperti usano questa parola che adesso vi dico e mai più ripeto, un po' complessa. Dicono: il testo della Genesi è una eziologia metastorica. Cosa significa? Eziologia vuol dire una riflessione sugli inizi che va oltre la storia, quindi che supera la storia, non che si mette in contrasto con la storia, che parte da una narrazione ma vuole trovare qualche cosa che sia una risposta per la storia di sempre, non per una storia precisa, puntuale. Quindi un racconto che si interroga sugli inizi e che vuol dare una risposta che vada oltre la storia, quindi che sia valida sempre nelle sue dinamiche. Il testo è il capitolo 3, però per il nostro tema non lo leggiamo tutto, un po' perché sarebbe molto lungo e rischiamo veramente di dirne poco. Leggiamo i primi 13 versetti. Quindi adesso io mi accingo a darne lettura. Genesi 3, 1, 13. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. E disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero, e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata, e io ho mangiato. Il racconto inizia subito con la presenza di un personaggio, chiamiamolo così, che è il serpente. è lui il, come dire, il soggetto principale di questo racconto, è in lui che viene in qualche modo oggettivato il male, non personificato. Il male in questo racconto non viene identificato come una presenza alternativa a Dio, ma viene oggettivato, cioè bisognava in qualche modo renderlo concreto. Si sceglie il serpente perché il serpente è un simbolo, e sono almeno quattro i simboli che hanno portato a pensare al serpente come oggettivazione del male. Il primo è che è il simbolo di una perenne giovinezza, questo in riferimento al fenomeno che i serpenti vivono della muta della pelle, del cambiamento della pelle, per cui di fatto era diventato nelle culture dell'antico Vicino Oriente un simbolo di perenne giovinezza. Pensate che suggestione, eh? Che la tentazione si presenti attraverso il simbolo della perenne giovinezza. E curiamoci fino all'infinito per garantire la nostra longevità. E teniamoci in forma il più possibile, perché anche se c'hai 70 anni, ma sei bello in forma come un cinquantenne, poi sembri ancora giovane. Questo simbolo della perenne giovinezza nel serpente, che è la tentazione per eccellenza, secondo il racconto genesiaco, è abbastanza suggestivo. Secondo, il serpente era simbolo della sapienza, ma della sapienza intesa come astuzia. E obiettivamente il suo modo di procedere, il suo modo di agire qui in questo racconto è un racconto estremamente astuto, e subito la Bibbia lo connota così: era il più astuto di tutte le bestie selvatiche create da Dio. Terzo simbolo, era simbolo del caos. Soprattutto nelle culture babilonesi c'era una divinità chiamata Tiamat, rappresentata come un serpente, e questa divinità era una divinità del disordine, era colei che generava il disordine, e quindi anche in questo si concentra la figura del serpente. E poi c'è un quarto simbolo, che era un simbolo di fecondità, chiaramente un'allusione fallica, il serpente come l'organo maschile che può garantire la fecondità. Qui c'era una polemica con quei culti che allora, e vi ho detto qual era il contesto storico in cui probabilmente è stato composto, si contrapponevano al culto del Dio di Israele, cioè il culto di Baal e i culti cananaici, che erano culti che si fondavano sull'idea della fertilità, cioè io adoro una divinità che possa essere feconda, che mi dia la fertilità. E chi erano i ministri di culto nei culti cananaici? Le donne, le sacerdotesse, non gli uomini, perché le sacerdotesse celebravano questo culto versando dell'olio su degli altari che erano fondamentalmente delle enormi pietre che dovevano appunto rappresentare un simbolo fallico, e il serpente, essendo considerato simbolo fallico, era, come dire, l'animale da loro venerato. E questo, guardate, da un punto di vista storico è quasi certamente il motivo per cui il dialogo avviene con la donna, perché quella donna rappresenterebbe la sacerdotessa del culto cananaico. Quindi c'è una polemica da un punto di vista storico molto forte. Allora capite che si concentrano quattro elementi simbolici fortissimi in questa immagine del serpente, e per questo viene in qualche modo scelto lui come oggettivazione del male. Il fatto che il male venga oggettivato non vuol dire che venga spiegato in questo racconto. Il racconto della Genesi lascia lì il male come un mistero, come una specie di aporia, perdonate questa parola, qualche cosa che non riesci a capire fino in fondo, perché il male non viene da Dio, ma da qualcos'altro, eppure quel qualcos'altro è una creatura di Dio. Quindi, c'entra e non c'entra Dio con questo tema del male? Ma questa è una riflessione che, come dire, il testo non ha minimamente desiderio di affrontare, guardate. Fargli dire qualcosa in più su questa cosa è una forzatura, per come onestamente la vedo, ma non solo io, ma tanti che che affrontano questo testo. Dobbiamo affrontare il problema del male, affrontiamolo con il libro di Giobbe, affrontiamolo con l'altra roba, ma non con questo. Qui c'è più il desiderio di capire il cuore dell'uomo quando si trova di fronte al male, quindi proprio il desiderio di intuire come nasce il presentarsi del male al cuore dell'uomo, di una persona, e come mai una persona cede, e dove difetta il discernimento tra bene e male. Ed è questo che interessa anche esattamente la nostra prospettiva, no? Tutto avviene attraverso un dialogo. Questo dialogo tra il serpente e la donna è il dialogo interiore di una persona. E il dialogo sorge con una domanda che dobbiamo capire nella sua portata, perché la domanda è una distorsione della realtà. La domanda fa riferimento a un comandamento che Dio ha dato ai due una volta collocati in mezzo al giardino. Il comandamento si trova al versetto 15 del capitolo 2, dal 15 in avanti, 15 e 16. Io ve lo leggo. Il Signore Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangiassi, certamente dovrai morire. Allora, il comandamento dice che un solo albero, quello che tu non puoi, di cui non puoi mangiare il frutto. La domanda del serpente dice: è vero che vi ha detto che voi non potete mangiare di nessun albero? Come entra il male dentro il cuore di una persona? Con un sospetto che distorce la realtà. Il gioco è sottilissimo, perché qual è il sospetto veramente velenoso che entra dentro il cuore con questa domanda? È: Dio mi ha veramente concesso tutti i beni possibili oppure no? Dio mi ha veramente reso partecipe delle sue meraviglie oppure no? Perché se Dio ti ha negato anche una sola cosa del tutto, vuol dire che ti ha negato la partecipazione al tutto. Se c'è una sola cosa a cui tu non hai accesso, significa che non hai accesso alla completezza. E quindi c'è qualche cosa da cui Dio vuole tenerti fuori. C'è qualche cosa per cui Dio vuole allontanarti. Lasciare spazio a questa domanda vuol dire lasciare spazio a questa immagine, a questa forza più che immagine, che è il sospetto. Ed è un sospetto che cade su Dio. E in ogni discernimento tra il bene e il male c'è sempre di mezzo Dio. Sempre. È l'immagine di Dio che abbiamo. Anche se apparentemente il discernimento tra il bene e il male non ha un carattere religioso e non ha un tratto religioso. La domanda sta minando alla radice la relazione tra la donna e Dio. Perché questo è un altro secondo grande ambito di ogni discernimento tra il bene e il male. È sempre un discernimento che c'entra col tema delle relazioni e della fiducia. Capite che è una semplice domanda e voi guardate che razza di portata ha. Una domanda che distorce il reale. Insinuando un sospetto nei confronti di Dio. Io vi dico, solo nei confronti di Dio o anche nei confronti di chi alla donna deve aver narrato il comando di Dio? La donna non c'era quando il comando viene pronunciato, è creata dopo, quindi il comando l'ha ricevuto direttamente nella narrazione. Qualcuno, Adamo, c'è l'altra parte di sé, l'altro gli ha narrato il comando. Ora, andando a vedere la risposta che la donna dà, noi sprofondiamo in un'infinità di riflessioni che sono davvero folgoranti su come il male prende possesso del cuore di una persona, come avviene la tentazione e la seduzione. Perché che risposta dà la donna? La donna apparentemente difende Dio e dice: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Allora, questa risposta della donna che cosa contiene? Contiene una duplice confusione, chiamiamola confusione, o una duplice erronea valutazione della situazione. Primo, noi, dice, non possiamo mangiare né toccare il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. Allora, attenti un attimo, torniamo un attimino indietro, versetto 8 del capitolo 2. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. No, scusa, che albero c'è in mezzo al giardino? La donna dice: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare. Allora, in mezzo al giardino ci sta l'albero della vita o ci sta l'albero della conoscenza del bene e del male? Ci sta l'albero della vita. Così la narrazione, Genesi 2:8. Perché la donna dice che in mezzo al giardino ci sta l'albero della conoscenza del bene e del male? Perché questa confusione? Come ha ascoltato la donna la parola che l'uomo le ha rivolto? Usciamo completamente dall'identificazione di genere, eh? Lo dico una volta e basta, usciamo dall'identificazione di genere. Come ha ascoltato la donna la parola che l'uomo le ha rivolto, narrandogli il comando di Dio? E non solo. Come la donna ha accolto quei doni di Dio che sono gli alberi in mezzo al giardino, come li ha guardati sinora? O forse il sospetto che ha cominciato a nutrire dalla prima domanda: è vero che di nessun albero voi dovete mangiare? Sta già logorando la qualità della sua relazione. Secondo, Dio dice: voi non potete mangiare, altrimenti morirete. La donna dice dell'albero che sta in mezzo al giardino, sbagliando albero: noi non ne possiamo mangiare e non lo possiamo toccare, Dio ha detto. No, no, Dio non ti ha detto che tu non lo puoi toccare. Perché tu aggiungi questo ulteriore comando? Perché tu inasprisci e rendi ancora più vincolante la parola che Dio ti ha rivolto? Se fosse che tu hai ascoltato malissimo cosa ti ha detto l'uomo, significa già che tra te e l'uomo c'è una discrepanza, che tu stai cominciando a prendere in considerazione. E allora, se già la discrepanza c'è, ma vale la pena privarsi del frutto proibito? Per tutelare cosa? Che tanto già tra noi le cose non funzionano. Guardate che il testo veramente è un'esplosione di robe, di considerazioni, incredibile. No? Ma se non è così, se invece ammettiamo che tu hai ascoltato perfettamente cosa ti ha detto l'uomo, che ti ha riferito il comando, perché lo stai alterando? Perché lo stai rendendo, tra virgolette, nella tua lettura più soffocante di quello che è? Ma poi è soffocante? Cioè, il tono di quel comando, il tono che, oh, se ne mangiate, mazzate, non lo prendete, oppure il tono del dire, il tono di un padre che dice, guarda, che se metti la mano nella spina ti pigli la folgorata. Capite? Allora, è il tono della bontà che dice, qui c'è una legge, una regola per la tua tutela. Se tu la infrangi, sei tu che finisci in una situazione negativa. Oppure il tono del dire, ah, mi vuol tenere nascosto qualcosa. Guardate che questo è proprio il modo con cui si insinua il male. In una lettura delle cose sospettosa, con un tratto caratteristico che è quello di prendere un particolare e farlo diventare il criterio di lettura dell'insieme. Qui è proprio la dannosità del particolare. Normalmente questo, fateci caso, è il tratto della persona gelosa, no? Cioè il geloso cosa fa? Prende un particolare, quel particolare è il tratto di lettura dell'insieme. Ah, l'ho visto quel giorno con quella persona lì, poi quello ti sta dando l'universo mondo, ti sta amando all'infinito, ma quel particolare è perniciosissimo, scusatemi, cioè è malefico, ti fa leggere tutto quanto insieme. Allora, il serpente che lentamente starebbe presentando Dio come geloso, che ti vuol negare quell'albero, sta al contempo facendo nascere nella donna lo stesso sentimento, perché legge un particolare come criterio di lettura del tutto. O lì c'è un tutto, cioè c'è un paradiso intero che ti è dato, ma non puoi mangiare, cioè impossessarti di un unico frutto. E quell'unico frutto sembra diventare il criterio di lettura del rapporto tra la persona e Dio. Il serpente astuto, molto astuto, capisce che qui, dentro questa risposta, che è una risposta confusa, che è una risposta che ha già dato spazio all'idea che Dio mi sta impedendo qualcosa, capisce che c'è un varco dentro cui può infilarsi. Sapete qual è questo varco? Per come l'ho letto io, per come lo vedo io, questo varco è la solitudine. La solitudine. Una solitudine di questa donna rispetto al suo uomo, ad Adamo, che il serpente intuisce perché dice, questa probabilmente non l'ha ascoltato bene il comandamento. Quindi la solitudine, quella vera, quella interiore della non condivisione, ok? La solitudine rispetto a Dio, perché il serpente intuisce che questa... ci ha aggiunto un pezzetto questa qui. Ci ha aggiunto una semplicissima parolina, non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, che dice che forse la sente un po' pesante la situazione. Eh? esattamente quello, lo spazio, la fessura che poi diventa una crepa enorme dentro cui il male si infila. Che poi questa donna non ne parli minimamente ad Adamo, questa persona, ripeto, non identifichiamo il genere, non ne parli con nessuno di questo che sta avvenendo, ma a fatto compiuto farà mangiare l'altro, testimonia ulteriormente questa solitudine. Ora, dentro questa solitudine, che è una fragilità, il male si infila e va a nozze proprio, a nozze. E capite che l'astuzia del serpente è enorme, eh? Quanto non detto c'è in due righe. Quanto non detto c'è in un albero in mezzo al giardino che non è quello, e in un divieto che riguarda solo il mangiare e non il toccare. Ora, il serpente a questo punto può anche rivelare, tra virgolette, una sua esplicita intenzione, cioè quella di distruggere l'immagine di Dio. Ma perché lo può fare? Perché ha percepito che c'è trippa per gatti, scusate l'immagine, che c'è già una fragilità fortissima. Perché l'ha percepito? Perché Eva col serpente dialoga. I padri dicono che il primo grande errore di Eva è stato che si è messa a parlare. Perché col male, quando tu sai di non essere estremamente forte, non devi entrare in dialogo, perché cederesti. Non devi entrare in una sorta di argomentazione dialettica per cercare i pro e i contro, perché alla fine il male ti tira verso di sé. Con motivazioni e ragionamenti che sono e appaiono tutti legittimi, perché poi Satana si riveste d'angelo di luce, facendo leva su quelli che sono i punti deboli e le fragilità. Ti presenta invece una realtà allettante, ma che alla fine svela la sua natura dolorosa. Se c'è una cosa misteriosa in questo momento è che di fatto la donna è sola, ma sembra veramente lasciata a se stessa. Cioè qui ci sono due che parlano, un serpente che è il male, una donna nella sua fragilità e uno che tace, Dio. C'è solo una legge, ma non c'è legislatore in questo momento. Nei momenti di silenzio di Dio le tentazioni si fanno molto più forti. Ed è per quello che in un discernimento tra bene e il male la voce di Dio sarebbe opportuno andarla a consultare più intensamente di quanto lo si fa normalmente. Qui è così, vedete? C'è la legge, non dovete mangiare di quell'albero del giardino. Non c'è il legislatore, perché Dio non interviene in questo momento, no? Con una illuminazione ad Eva, non so, con una fustigata al serpente, non so. Manca colui che può dare della legge l'interpretazione più vera. Io l'ho fatta per il tuo bene. E mancando questa parola, resta solo la parola della fragilità umana, che di fronte alla forza e alla seduzione del male cede. Prima di cedere, quindi prima di arrivare a quel versetto, il 6, che è proprio centrale, c'è un altro pezzo della seduzione, no? Cioè il momento in cui il serpente dice: ma no, ma voi non morirete di certo. L'eterna giovinezza, no? Cioè io che sono qui, dentro questa solitudine, che anche senza volerle rivelare ho già rivelato una serie di fragilità, cioè il rapporto tra me e Adamo com'è se io non ho ascoltato il comandamento, il rapporto tra me e Dio com'è se io devo esprimere che mi pesa di più di quanto è in realtà il comandamento, io mi sento proporre la vita perenne. E non solo, non morirete, dice, ma si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Bingo, capite? Bingo, perché poi la seduzione del male, cogliendo le tue fragilità, è su, esattamente su quelle che lavora, dicendo: io ti do qualcosa che ti fa uscire. Io da queste fragilità ti tiro fuori. Con questa affermazione del serpente, che non può sapere cosa Dio sa, ok? Nel senso che questa è un'affermazione che rivela la falsità del serpente, ma Eva non è più in grado di coglierla, perché ormai è stata troppo toccata e allettata dentro l'idea di uscire dalla sua fragilità. Ma il serpente come può sapere che Dio sa che si aprirebbero i vostri occhi, diventereste come Lui? Non può saperlo. Ma dentro questa parola, che cosa presenta? L'idea di un Dio bugiardo e geloso. Come, scusa? Dio sa che non moriremo, ma ci ha detto che moriremo, allora basta, non mi posso più fidare. Cioè, questo è arrivato al vertice della spaccatura tra l'uomo e Dio, questo astuto, eh? Questo è proprio il punto più alto, il rapporto è finito. Perché se tu pensi che Dio ti abbia mentito, se tu a questa voce dai credito, ma puoi arrivare a dargli credito, perché c'è tutto il passaggio prima, che è un passaggio profondo, profondissimo, viscerale direi. Se tu dai credito all'idea che Dio ti ha mentito, è finito il rapporto. Cioè potrà essere impostato su un'altra cosa. Che cosa? Quello che Adamo più avanti gli dirà: ho avuto paura, mi sono nascosto. Fine del rapporto. Fine del rapporto di fiducia, capite? Quella righetta lì, io ho avuto paura e mi sono nascosto. Secondo me Dio ha pianto. No. Non so, qui c'è qualcuno che è genitore, i vostri figli dovessero arrivare un giorno a dire: ho paura di te, mamma. Mizziga. Cioè, più che una pugnalata di questo, non so, ho rispetto, posso aver timore, paura. Se tuo figlio ti dice: ho paura, papà, di te, mizzica. Allora, Eva, di fronte a questo rappresentarsi di Dio come un Dio geloso, come un Dio che ti ha dato quel comando per tenerti in condizione di minorità, come un Dio che ti ha mentito, non può avere più nessun freno, no? Cioè, ma capite che questa è stata completamente isolata? Vedete l'opera del male? Ti isola da tutti, eh? Ti isola da tutti. Ti stacca tutte le relazioni. Tutte. Con le persone che ti sono vicine, con Dio, con... finché ti mette lì completamente da solo, non ti dà ciò che ti ha promesso, perché non ce l'ha, evidentemente. E tu ti ritrovi in un'amarezza totale. Allora la donna vide. Pensa che peso ha sto parola, vide. Che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Buono da mangiare, bonum. Gradevole agli occhi, pulcrum, bello. Desiderabile per acquistare saggezza, verum, vero. Bonum, pulcrum, verum. Io ho fatto un po' di filosofia, un po' di latino, sono gli attributi di Dio. Spostati da Dio e messi su un oggetto. Se tu sposti gli occhi da Dio, gli attributi di Dio, cioè quello che Dio ti può dare, lo metti sulle cose e vedi ciò che non c'è. Ma siccome ne hai bisogno, perché noi abbiamo bisogno di bellezza, di bontà e di verità, abbiamo bisogno di questo per vivere, le attribuisci a qualcosa o a qualcuno. E qui direi che il capolavoro della tentazione è giunto veramente al suo punto quasi culminante, dico quasi perché manca quel pezzettino ancora più dirompente, che è questo, è come furono creati Adamo ed Eva, come immagine e somiglianza di Dio. A che cosa li tenta il serpente? Li tenta esattamente con le stesse parole. Voi diventerete come Dio. Ma lo sono già come Dio. Sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Ma Eva non è più in grado di tener viva questa memoria. Ma non adesso, capite? Quando è che ha cominciato a non tener viva questa memoria? Quando è iniziato il sospetto? È molto meglio fare un discernimento per intervenire nei confronti del male agli inizi che pensare di poterlo fare alla fine, quando si è veramente totalmente compromessi. Il sospetto iniziale, passato attraverso un travisamento del comandamento di Dio, passato attraverso l'accettazione di un'immagine di Dio che ti ha mentito, oggi ti porta a non avere più memoria delle grazie del Signore, delle meraviglie del Signore, cioè non avere più memoria che tu sei già fatto a immagine e somiglianza di Dio. Questa immagine e somiglianza, nella trasgressione di questo comando, si infrange. Quindi che cosa ha fatto il male? Ha demolito ciò che c'era. Non ha aggiunto qualcosa, perché non può aggiungere, perché non ha nulla. Adesso non ci addentrarsi nelle questioni filosofiche, non lo facciamo, non è questo l'ambito, no? Ma il male è un'inconsistenza che prende forma quando qualcuno gli dice sì. E può soltanto sottrarre il bene che c'è, non può aggiungere una cosa. E qui ci riesce perfettamente. È un capolavoro di destrutturazione di tutte le relazioni. Un capolavoro di destrutturazione della persona. e quindi è tutto il contesto in cui le persone sono immerse, perché da quel momento in avanti quello non è più paradiso, capite? Non possiamo più pensarlo come paradiso, da quel versetto in avanti non possiamo più dire paradiso, perché se hanno paura, se si devono nascondere, se tutto quello che succede dopo, quello non è più paradiso. Quindi il male riguarda soltanto la persona singola nella sua interiorità, no, mai, non è mai così, mai, mai. Anche se un discernimento che tu stai facendo personalmente con te stesso tra bene e male, quel male avrà sempre un tratto comunitario, sociale, sempre, anche se te sembra di essere soltanto tu a fare e dover fare quella scelta. Le conseguenze ricadono fuori di te. Quindi è interessante capire, mentre si fa un discernimento tra bene e male, che cosa eventualmente andremmo a perdere di bene se accedessimo a una proposta o una richiesta o una situazione che ci si presenta davanti in modo ambiguo. Avete capito? Siccome il male opera sottraendo il bene che già c'è, è importante chiedersi quale bene eventualmente metti in gioco nell'accedere ad una situazione, una proposta, una richiesta che ti sorge nel cuore o ti venga espressamente fatta ed è ambigua. Cioè, devi capire se è buona o non è buona. Questo interrogativo, cioè su quale bene perdi, è un interrogativo sapiente e prudente. Prudenza viene identificata come una delle virtù. Il sottile rapporto tra la prudenza e la pusillanimità, tra la prudenza e la paura, tra la prudenza e la vigliaccheria, è una cosa che potremmo interrogare andando avanti, no, non oggi, non dobbiamo fare questo oggi, capite? C'è un sottile confine, ma dobbiamo sapere che il male opera togliendo del bene. E togliendo del bene e creando un bisogno dove il bisogno non c'è. Lo dico in modo molto semplice, forse un po' banale, no? Ma aveva Eva realmente bisogno di ciò che il male le propone? In una condizione come quella, di paradiso assoluto, di relazione buona, quella iniziale, di armonia, aveva bisogno di dover mangiare quel frutto? Aveva bisogno di aprire gli occhi su cosa? Tra un po' lo vedremo. O quel bisogno non gli è stato lentamente suggerito, plasmato e costruito. Con questo io non voglio dire che il sistema economico oggi e il sistema pubblicitario, ad esempio, sia in tutto demoniaco. Non faccio immediatamente questa scivolata, che però sia una cosa che lasci perplessi, sì, dobbiamo pur dirlo, no? C'è questa creazione artificiale di bisogni, è una cosa su cui bisogna magari fare anche una riflessione, no? Perché vive di un giochetto facilissimo, basta che tu li crei per tutti e diventano necessità, capite? Ma se sono di tutti vuol dire che sono assolutamente necessità. I bisogni oggi, no? Perché stai scherzando? Se io non ce l'ho super veloce la linea, come faccio a stare al passo con tutto il resto del mondo? Per cui se ne è creato un altro, no? Dico, andando avanti. È progresso. È solo progresso questo. Che un viaggio, come diceva Machado, con molti più naufraghi che naviganti. È progresso. Gli occhi si aprono, perché poi sapete, le promesse del male in qualche modo qualche cosa realizzano, no? Perché se ripetutamente non realizzassero mai, nemmeno in parte, ciò che promettono, la seduzione non sarebbe tale, perché l'uomo avrebbe imparato completamente la sua falsità. Quindi di fatto il serpente dice: si aprirebbero i vostri occhi. E il testo dice: si aprirono i loro occhi. Cioè la cosa succede veramente, no? Ma che cosa conoscono? Conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. La nudità in tutta la rivelazione biblica, ma anche nella nostra antropologia, è segno della nostra fragilità. Essere nudi vuol dire essere esposti. Solo che prima di questo momento non era avvertita come fragilità, perché c'era un contesto relazionale assolutamente armonico. Distrutta la relazione, allora i tuoi occhi la vedono come fragilità. E infatti, quando la relazione è profondamente intima tra uomo e donna, non la vedi più come fragilità la nudità, no? Perché c'è un contesto relazionale forte che la sorregge. Non vederla come fragilità senza contesto relazionale è perversione, e questa cosa si chiama pornografia. Gli occhi si sono aperti, ma si sono aperti fuori dall'amore, capite? Fuori dalla relazione che è stata distrutta. E allora fuori dalla relazione cosa vedono gli occhi? I pericoli, i sospetti, le fragilità, le paure. Io vi chiedo, pensate se non è così in ogni contesto anche comunitario. Se c'è una relazione forte, gli occhi vedono ciò che la fiducia suggerisce. Se la relazione non è forte, gli occhi vedono i pericoli, le minacce. Quindi in quel momento la loro nudità la vedono come minacciata e per quello si coprono. E questo esprime ancor di più la loro solitudine. Tra loro due, perché sono inconsciamente uno minaccia per l'altro, e poi adesso poi vado velocissimo così, poi lo vedremo, no? Si scaricano la colpa uno con l'altro, ma è chiarissimo che sono diventati la minaccia uno per l'altro, no? Ma tra loro e Dio, perché prima a proteggerli c'era Dio, ora non c'è più. Devono pensare loro a farsi le foglie di fico, quelle foglie di fico che intrecciano e fanno cinture. È un modo di proteggere ciò che hanno di prezioso, quindi ha un significato in sé anche positivo. Ma dall'altra parte è il dire: non c'è più nessuno che custodisca la mia nudità. Me la devo vedere da me. Ecco dove si sono aperti gli occhi, su cosa si sono aperti gli occhi. Ecco che cosa genera l'allettante seduzione del male, che ha iniziato con una domandina che ci aveva quasi dell'innocuo, a cui tu però hai dato corda e piano piano ha scavato fino a questo punto che non è finito, perché nel momento in cui arriva Dio e siete in grado a questo punto di capirle da soli i passaggi, no? Dove sei è una domanda che non è la domanda spaziale, geografica, no? Cioè, dove sei a sto punto? Tu uomo, dove sei? Ho avuto paura, l'abbiamo già commentato prima, il modo con cui Adamo gli risponde, ho avuto paura. E la modalità con cui scaricano la colpa tutta a ritroso. L'uomo che dice la donna, cioè rapporto, ma può darsi anche che prima, in quel mancato ascolto corretto della parola di Adamo che gli riferiva il comandamento, ci fosse un qualcosa di non chiaro tra loro due, può darsi. Ma se tu lo assecondi e lo scavi, se tu questo sospetto lo monti, se tu ti metti a dialogare su una voce che ti dà quel sospetto, se tu prendi un piccolo particolare e lo fai diventare criterio del tutto, alla fine arrivi qua. Che questi due, per quanto legati, debbano proteggersi l'uno dall'altro perché eventualmente sono una minaccia e si colpevolizzano. Fine della solidarietà. E meccanismo di deresponsabilizzazione. Alla fine, il serpente mi ha ingannata, io ho mangiato. Cioè, ho ceduto a una forza troppo più grande di me. Poi i versetti successivi sono i versetti in cui arriva la conseguenza sulla vita, no? Per i due e anche per il serpente. Ma notate il meccanismo che arriva fino a un certo punto dove è come se una persona dicesse è stata una cosa troppo più grande, una sfortuna. Sono le vicende della vita, cioè mille parole con cui alla fine ci deresponsabilizziamo, no? Delle scelte che abbiamo fatto magari. Ci siamo fermati qui e mi fermo qui anch'io, in modo che così c'è un'oretta buona di tempo. Credo che ciascuno di voi pregando su questo testo troverà altri suggerimenti che la parola vuole offrirgli, no? Però non so se sono riuscito a farvi cogliere la profondità, la bellezza di una cosa di questo genere, cioè la forza che ha il racconto della Genesi. No? Adesso spendo una parola per difendere la causa, no? È enorme, capite? Cioè che quando anche in nostro ambito tendiamo a non prenderla più in considerazione perché è il raccontino della favola di Adamo ed Eva, no? C'è mica anche una canzone, la favola di Adamo ed Eva. Sì, magari tutte le favole fossero così dense, staremmo meglio, guarda, saremmo veramente meglio. Questi sono veramente testi che sono nati dal condensato di sapienza di... Io non lo so e non lo possiamo dire il tempo che ci hanno messo, ma secondo me ci hanno veramente messo giorni per tirare fuori un testo così, di parole limate una con l'altra, condensato di forza interpretativa, esistenziale, enorme. Quindi è stata una buona cosa che abbiamo iniziato il cammino con questo testo e credo che sia una buona cosa che ci dedichiamo questa mattinata a pregarci un po' su.